Il mistero mariano nel mistero trinitario. Trattato di Mariologia Trinitaria di Padre Stefano Maria Manelli. Casa Mariana Editrice. Capitolo dodicesimo. Sei grandi figure. San Bonaventura da Bagnoregio, dottore serafico, 1217-1274. Con San Bonaventura ci troviamo alla scuola di uno dei sommi maestri della teologia e della mistica, dottore della Chiesa, con il titolo di dottore serafico. La sua Mariologia Trinitaria, pur non trattata mai da lui specificamente in un trattato a parte, non manca di contenuti molto elevati, in particolare nei suoi numerosi sermoni mariani, che danno consistenza all'impianto fondamentale, legato saldamente al suo magnifico trattato De Mysterio Trinitatis, posto sulla base primaria della Sacra Scrittura, da San Bonaventura arricchito degli altri contributi di pensieri di Sant'Agostino, San Giovanni Damasceno, Pseudo Dionigi, Boezio, Riccardo di San Vittore, San Francesco d'Assisi. Potrebbe dirsi in realtà che il trattato di San Bonaventura ha fatto il paio vertice con il trattato De Trinitate di Sant'Agostino. Dall'inizio, San Bonaventura, ispirato dall'esemplarismo trinitario di Sant'Agostino, si esprime con questo celebre testo ampio e luminoso. Tutto il mondo è ombra, via, vestigio, ed è un libro scritto di fuori. In qualunque creatura vi è, infatti, il riflesso del divino splendore, frammisto tuttavia con la tenebra. Perciò vi è come una certa opacità connessa alla luce. Inoltre, il mondo è un vestigio della sapienza di Dio. Perciò la creatura non è che una certa raffigurazione della sapienza di Dio, quasi come una scultura. E a causa di tutto ciò, il mondo è come un libro scritto di fuori. Quando dunque l'anima percepisce questo, capisce che dovrebbe passare dall'ombra alla luce, dalla via al termine, dal vestigio alla verità, dal libro alla vera scienza che è in Dio. Leggere questo libro è solo degli uomini di altissima contemplazione, non dei filosofi naturali, poiché essi conoscono solo la natura delle cose e non vedono il mondo come vestigio. Sull'esemplarismo trinitario mariano. Le pagine sull'esemplarismo trinitario mariano di San Bonaventura sono pagine di cielo, ispirate dalla visione soprannaturale del disegno d'amore creativo di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Quanto grandi queste pagine di luce che si irradia divinamente sull'universo intero. Tali pagine hanno a loro fondamento la Sacra Scrittura, e si presentano come l'espressione metafisica e dogmatica del Nuovo Testamento incentrato in Cristo, come scrive San Bonaventura, affermando che egli stesso è mediatore fra Dio e gli uomini, occupando il centro di tutte le cose. San Bonaventura fa pensare subito all'Apostolo San Paolo, il grande maestro della ricapitolazione di tutte le cose in Cristo, e proprio lui, il dottore Serafico, si presenta come il suo più grande interprete di un esemplarismo trinitario che dona a Dio unitrino il primato sommo del Padre, che con il suo amore generò colui che è simile a sé, cioè il Verbo coeterno a sé, e disse la sua similitudine, e di conseguenza espresse le cose che poté esprimere. San Bonaventura, infatti, guarda alla seconda persona della Santissima Trinità come a tutta la sua metafisica, che diventa teologia pratica, ossia esperienza contemplativa e sapienziale. Ecco le ammirabili parole che dovremmo saper fare nostre. Questo è il medio metafisico che riconduce a Dio, e questa è tutta la nostra metafisica, l'emanazione, l'esemplarità, la consumazione, cioè venire illuminati dai raggi spirituali ed essere ricondotti al sommo. Visione teologica francescana. Questa visione superna di San Bonaventura apre orizzonti irradianti su tutto il creato, svelando l'esemplarismo mariano trinitario, che è sempre in azione, soprattutto per coloro che desiderano percorrere il loro personale itinerario di perfezione cristiana. Nel primo principio della mariologia, ossia l'Immacolata Concezione, attraverso l'irradiazione della piena di grazia, questa creatura, immacolata, tutta rivolta ad amare perfettamente Dio, ci porta in pienezza alla visione grandiosa della teologia francescana che afferma il primato assoluto di Cristo e di Maria, per cui tutto il creato è stato fatto per Lui, omnia per ipsum, e per Lei, la madre genitrice di Lui, da Dio voluta con Lui uno e odenque decreto, per cui tutto il creato non può non avere sempre in Lui e attraverso di Lei la sua consistenza, omnia in ipso constant. Con la lettera agli Efesini, dove l'Apostolo ci parla degli occhi del cuore, è possibile avvicinarci al pensiero del Serafico, che spinge alla contemplazione più alta. Soltanto gli occhi del cuore, in realtà, possono vedere il mondo invisibile. E gli occhi del cuore sono gli occhi animati dalla visione di fede soprannaturale, accesi dall'amore puro soprannaturale. Anche San Bonaventura ci espone la necessità di questo sguardo per poter avanzare nell'itinerario che conduce a Dio. Ebbene, solo attraverso questo specifico sguardo soprannaturale l'uomo è in grado di rendersi conto, pieno di gratitudine, che «Signore, sono uscito da Te che sei il sommo, e torno a Te il sommo, e attraverso di Te che sei il sommo. Domine, ex ivi a Te summo, venio ad Te summum, et per Te summum». In veste di principe della mistica, il nostro celebre maestro di teologia, San Bonaventura da Bagnoregio, ci invita a considerare questo mondo con l'occhio della fede. Soltanto così la nostra contuizione dal naturale potrà trasformarsi in soprannaturale ed essere elevata fino alla sublime contemplazione estatica. Orbene, in questa prospettiva si può dire che la fede fa da spartiacque, ed esclusivamente in tale prospettiva è in grado di risvegliare i sensi interni di ognuno. In fondo, è questa la vocazione di ogni battezzato chiamato alla luce della grazia divina. San Bonaventura spiega, infatti, che lo sguardo contemplativo è l'unico in grado di aprire la vista sulle cose che sono in Dio, svelandoci come Dio unitrino sia presente in tutto, in forza dell'esemplarismo. In detta prospettiva, in contrapposizione a questa nuova capacità di vedere, l'ateismo viene valutato secondo una qualche portata cosmica che riguarda tutto il creato, portata che non si limita alla cecità e alla lontananza nei confronti di Dio, ma coinvolge anche il rapporto con il creato stesso e con il proprio io. Stolto, secondo il dottore Serafico, è l'uomo che non vuole vedere. Stolto è colui che non vuole considerare il mondo come manoscritto cifrato da parte di Dio per noi. Anzi, noi potremmo dire, senza tante parole, che la nostra epoca sta sperimentando proprio questo dramma, dove a fondamento troviamo la mancanza ormai collettiva della fede. L'uomo è sordo, muto, cieco, apatico e vendicativo della sua consapevole insufficienza, perfino nei confronti della natura che ha in sé e davanti a sé. Allora ci sembra che il grande teologo francescano, dall'alto della sua seraficità, si stia rivolgendo proprio alla nostra società scristianizzata del XXI secolo, consigliandoci in modo sofferto e molto accorato di risvegliare questi nostri sensi interni ormai assopiti, se non drogati, dai molti vizi e dall'orgoglio cieco di una così miseranda condizione. Ancor più, in uno dei passi più significativi, quella del dottore Serafico diventa una vera e propria disapprovazione, rifacendosi al tipico tono evangelico di Gesù che rimproverava i farisei di non voler vedere, sentire, riconoscere colui che avevano davanti, pur sapendo bene chi fosse. Ecco qui, a riguardo, una breve serie di pensieri critici di San Bonaventura. Ne riportiamo soltanto un tratto rilevante e più significativo. Colui dunque che non è illuminato dagli splendori innumerevoli delle creature è cieco. Colui che non si scuote per le tante voci è sordo. Colui che per tutte queste meraviglie non loda Dio è muto. Colui che da tanti segni non si innalza al primo principio è stolto. Apri dunque gli occhi, tendi le orecchie dello spirito, sciogli le tue labbra, eccita il tuo cuore, perché tu veda, ascolti, lodi, ami, veneri, esalti e onori il tuo Dio in tutte le creature, perché non ti avvenga che tutto il mondo insorga contro di te. Perché proprio per questo il mondo lotterà contro gli insensati, mentre sarà motivo di gloria per gli intelligenti che con il profeta potranno dire: «Mi hai allietato, Signore, con le tue creature e nelle opere delle tue mani esulterò». «Quanto mirabili sono le tue opere, Signore! Tutto hai fatto con sapienza e la terra è ripiena della tua ricchezza». Detto rimprovero trae il suo valore pratico dal fatto che solo colui che esercita lo sguardo della fede è in grado di riconoscere come sia solo la grazia il fondamento della rettitudine della volontà e della perspicacia dell'intelligenza. La fede non illumina semplicemente l'intelletto, ma contemporaneamente agisce sulla volontà. Per mettere alla prova il proprio sguardo del cuore, esaminiamo ora se in ciò che ci spinge a percorrere il nostro itinerario spirituale prevale più la grazia, non la dottrina, il desiderio, non l'intelletto, il gemito della preghiera, non lo studio della lettera, lo sposo, non il maestro, Dio, non l'uomo, non la luce, ma il fuoco che tutto infiamma e trasporta in Dio. Ecco ancora qui l'insegnamento ispirato del nostro santo dottore. L'anima che crede, spera e ama Gesù Cristo, Verbo incarnato, increato e ispirato, cioè via, verità e vita, credendo in Cristo come Verbo increato e splendore del Padre, recupera l'udito spirituale per ascoltare le parole divine. la vista per contemplare gli splendori della sua luce. Sperando in lui come verbo ispirato, riacquista col desiderio e l'amore l'olfatto spirituale. Amando il verbo incarnato che riempie di delizie e in cui si trasforma con l'estasi, recupera il gusto e il tatto. Riacquistati i sensi interiori per vedere ciò che è veramente bello, per udire ciò che è sommamente armonioso, per odorare ciò che è sommamente odoroso, per gustare ciò che è veramente soave e per possedere ciò che è sovranamente dilettevole, l'anima si trova ai rapimenti dell'estasi con la devozione, l'ammirazione e l'esultanza. Questo risveglio di tutti i sensi è quindi conseguenza dello sguardo del cuore, cuore inteso come organo dell'amore. E a ben riflettere, leggendo questo ultimo passo riportato dall'itinerario della mente in Dio, ci sembra molto utile far notare come nella spiritualità francescana lo sguardo della fede sia in effetti la porta di quella preziosa teologia cordis insegnata dal poverello di Assisi. Una scienza che, come direbbe il beato Tommaso da Celano, ubi magistralis scientia foris est, affectus introibat amantis. Ma tale teologia amorosa, badiamo bene, ci viene comunicata in primis da colei che sola è la madre del bell'amore. Radici in Maria e santificazione. Del resto, anche San Bonaventura non si stanca di dire che noi siamo veri figli di Maria Santissima, sottolineando proprio come lei sia per noi madre della vita della nostra anima, della nostra vita spirituale, della nostra unione al Cristo. Pertanto, ella fu santificata e fecondata dallo Spirito Santo. Senza alcuna corruzione, tanto nella mente quanto nel corpo, generò la prole, che avrebbe dato a tutti quelli che fossero venuti a lei, con la grazia, la salute e la vita. Una realtà che, in termini esemplari, ha un carattere universale, cioè riguarda tutti. La Madre Divina del Cristo in toto, che è la madre nostra per averci generato, poiché tutto il popolo cristiano viene prodotto nel seno della Vergine gloriosa. Da qui è possibile arguire che il guardarla negli occhi è implorare da lei la vita necessaria alla nostra anima. Cercare il suo sguardo materno e pieno di luce significa lasciarsi prendere per mano, laddove coloro che intuiscono questo segreto di santità vengono condotti per mano dalla Madonna, che è poverissima, umilissima, integerrima. Essa infatti li precede e spiana la via finché non li avrà condotti nella terra promessa. La terra promessa che ci attende si attualizza nell'unione con il Cristo, ma nessuno può essere membro di Cristo se non è unito a Lui. Pertanto, la marianità dell'itinerario del cristiano manifesta la modalità di tale unione, dove la madre, nel suo ruolo esemplare ed efficiente, ne è protagonista. In lei troviamo quindi tutto l'alimento soprannaturale per arrivare alla perfetta gerarchizzazione, o, per semplificare la terminologia bonaventuriana, per arrivare alla perfetta identificazione con il figlio da lei generato. Come la mamma naturale è consapevole di alimentare e far crescere il proprio figlio, così la Madonna pervenne al consorzio della famiglia divina e perciò, conscia di essere in possesso di una grazia ridondante, invita tutti a partecipare della sua pienezza. Fissando lo sguardo sulla Madonna, noi attingiamo da lei la lucida sicurezza che, come scrive San Bonaventura, solo chi mette le radici nella Vergine Madre, con amore e devozione, viene da lei santificato. Tempio di Dio Unitrino. In rapporto alla Madonna legata molto strettamente alla Santissima Trinità, San Bonaventura ci presenta ugualmente una pagina mirabile di un suo sermone mariano, nel quale con parole sublimi afferma e sostiene luminosamente che nella Madonna abitò corporalmente tutta la divinità e perciò giustamente è chiamata Tempio di Dio, fabbricato dalla potenza divina, adornato dalla sapienza divina, consacrato dalla grazia divina e riempito dalla presenza divina. Si deve infatti alla potenza del Padre la costruzione di questo Tempio, come il suo ornamento alla sapienza del Figlio, la sua consacrazione alla grazia dello Spirito Santo e il suo riempimento alla presenza del Verbo incarnato. E se è vero che è il nobile triclinio di tutta la Trinità, tuttavia è il particolare tempio ed ospizio del Verbo incarnato. In più, San Bonaventura, riflettendo con intelligenza di fede, aggiunge espressamente che la Santissima Trinità ritenne così importante la Madonna e il suo ruolo da svolgere per l'attuazione dei piani di Dio, che volle associarla interamente a sé e decise quindi di volere operare soltanto in essa e soltanto con essa. E così scrisse difatti: la Trinità volle operare solo nella Vergine e solo con la Vergine. C'è da credere che questo trattamento così elevato e singolare di Maria Santissima non può non far ritenere che la Trinità l'abbia inserita nella stessa famiglia trinitaria e la faccia quindi pervenire al consorzio della famiglia divina, come scrive appunto San Bonaventura. La Madonna pervenne al consorzio della famiglia divina e perciò, conscia di essere in possesso di una grazia ridondante, invita tutti a partecipare alla sua pienezza. Essendo Maria ricettacolo di tutta la Trinità e tabernacolo del Figlio di Dio, noi peccatori e miseri a lei dobbiamo ricorrere per recuperare e riempirci di grazia. In lei infatti abbiamo lo stesso ricettacolo della santità. Ecco che ora Maria Santissima, ripiena nell'anima di una grazia tutta trinitaria, è impegnata nell'esperienza altissima della vita mistica con la consumazione della sua trasformazione in Dio uno e trino. Così ne scrive San Bonaventura con accenti sublimi di lirismo mistico contenuti in uno dei suoi stupendi sermoni mariani sull'assunzione di Maria in anima e corpo al cielo. Maria prese posto vicino alla fonte, ossia vicino a Dio Padre, il quale diede tutto al Figlio, e questi diede tutto alla fanciulla, ossia alla Vergine, la quale diede a noi liberamente, perché comunica se stessa alle anime. Dice infatti: a chi ha sete io darò gratuitamente dalla fonte dell'acqua della vita. Da questa fonte scorre l'abbondanza di tutti i beni. A motivo dell'eterno splendore scorre un fiume super splendido che illustra la nostra conoscenza. A motivo dell'eterna suavità scorre un fiume super ameno che allieta i nostri affetti. A motivo dell'eterna potenza scorre un fiume super rapido che corrobora le nostre azioni. A motivo dell'eterna salvezza scorre un fiume super fruttuoso che ci salva. In essa infatti sedette Dio Padre, riposò l'agnello e divenne il triclinio di tutta la Trinità. Tempio di santa fama e di ogni bene. Da questa descrizione mistica di Maria Santissima, diventata il sublime triclinio di tutta la Trinità, è facile capire il grande vantaggio delle risorse di grazia divina per tutti coloro che sono i veri figli devoti della Madonna e che possono trovare nella Divina Mamma ricchezze divine senza misura, come scrive ancora San Bonaventura con queste parole: «Coloro che amano la Madonna vengono maggiormente illuminati nelle verità dell'intelletto e vengono arricchiti di santa fama e di ogni bene». E a proposito della santa verità contenuta nelle parole del dottore Serafico, abbiamo le sue stesse testimonianze scritte che confermano ogni cosa luminosamente, secondo il suo parlare tanto nobile e semplice quanto elegante e raffinato nella sua costante concretezza di parole che spingono sugli alti piani della grande mistica. Il dottore Serafico infatti afferma con sicurezza che non si può parlare di perfezione e santità in ascesa soprannaturale verso la mistica più alta se non si trovano presenti e operanti nell'anima tutte le virtù di Maria Santissima, poiché un'anima santa non può essere perfetta se non possiede tutte le virtù della Madonna. E appellandosi alla propria esperienza mistica e alla conoscenza personale, San Bonaventura ha potuto infatti esprimersi con una frase scultoria più che significativa sulla santità legata direttamente a Maria Santissima. «Non ricordo di aver mai letto che uno solo fra i santi non abbia avuto una speciale devozione alla Vergine Gloriosa». Per questo, il dottore Serafico si espone senza alcuna difficoltà a tracciare un cammino di santificazione sui passi di Maria Santissima, che parte dall'ascetica più generosa, con le debite e necessarie purificazioni dai peccati e difetti, per arrivare alla perfezione della santità, per cui tutti coloro che vogliono santificarsi dalla Madonna sono invitati a deporre l'intero bagaglio delle cose terrene. Ancora meglio scrive poi San Bonaventura, aggiungendo che più concretamente, nella realtà più feconda dell'itinerario in ascesa verso la santificazione, la Madonna purga e libera i santi dalla radice dei peccati, dal commettere i peccati e dalle concupiscenze che spingono al peccato. La perfezione serafica. Importante e particolarmente bello, inoltre, è l'interesse e la cura materna con cui la Madonna lavora, scrive San Bonaventura, soprattutto a riguardo dei religiosi, impegnati come sono davanti a Dio a camminare sulla via della perfetta osservanza dei tre voti di castità, di obbedienza e di povertà. Tanto è vero che essi, i religiosi, vengono portati verso gli alti piani della perfezione serafica, sui passi di Maria, condotti per mano dalla Madonna, che fu poverissima, umilissima, integerrima. Essa infatti li precede e spiana la via finché non li avrà condotti nella terra promessa. Per andare ancora più in profondità, poi, il dottore Serafico presenta l'opera santificatrice della Madonna, impegnata anche a portare avanti la delicata purificazione della mente e del cuore nei suoi figli più devoti, da santificare, liberandoli soprattutto fino in fondo dalla vanità della superbia, con l'esempio fulgido di Maria, le cui orme battono tutti i santi per liberarsi dalle occasioni di superbia. A questo punto, riflette San Bonaventura, si può dire che la Madonna risulta vera purificatrice, illuminatrice e perfezionatrice delle anime, come già scritto anche nel primo sermone sulla purificazione. Ella è paragonabile in realtà a un sole spirituale, posto da Dio al centro della Chiesa, irradiandosi per beneficare tutta la Chiesa estesa sulla terra. La Madonna facilita ogni cosa. Una domanda adesso può essere posta. come mai la Madonna è così presente e messa in risalto nel lavoro ascetico-mistico per la santificazione? La risposta chiara di San Bonaventura, e la più ovvia, è questa. Perché tutto ciò che prima sembrava molto difficile a compiersi, una volta intervenuta Maria, diventa subito più facile. Qual è la ragione della facilitazione che la Madonna apporta al lavoro da svolgere lungo l'impegnativo e laborioso itinerario della spirituale conversione, riparazione, purificazione e santificazione dell'anima? La vera ragione, secondo il dottore Serafico, sta nell'appartenenza di Maria Santissima, la Madre di Dio, a quell'ordine superiore che è l'ordine dell'unione ipostatica. Ciò non significa che in Maria ci sia stata l'unione ipostatica, che riguarda esclusivamente Gesù, uomo Dio. Una creatura come Maria Santissima, invece, divinamente santificata e fecondata dallo Spirito Santo, come afferma San Bonaventura, è stata associata alle missioni del Verbo e dello Spirito Santo nella missione salvifica redentiva, con una collaborazione materna, unica nella storia, che la inserisce nell'ordine e non nell'unione ipostatica per la partecipazione all'incarnazione del Verbo. Per questo non è stato affatto difficile per San Bonaventura arrivare alla conclusione di affermare e dire espressamente che la presenza e l'opera della Madonna per superare gli ostacoli e le prove della vita spirituale risultano anch'esse necessarie e sicuramente impareggiabili, dal momento che noi necessitiamo di tre cose: illuminazione nella mente, purificazione nel cuore, perfezione nelle opere. Ma tutto questo noi non possiamo compiere senza l'intervento di Maria. Ugualmente risulta ben ovvio e chiaro che se la presenza e l'opera di Maria Santissima hanno grandissima importanza per il lavoro spirituale da svolgere già durante la fase ascetica della santificazione dell'anima, tanto più esse saranno non solo molto importanti, ma molto più necessarie e insostituibili per la presenza e l'opera della Madre della vita mistica. Il lavoro da svolgere nella fase più alta della santificazione è quello con le sue ascese nel mistero infinito di Dio, fino all'unione mistica d'amore trasformante e consumante dell'anima, fino all'esperienza mistica estrema e ineffabile che è quella della vita intima intratrinitaria, quella trinitariforme e quella suprema unitariforme. Per questo l'espressione più significativa e impegnativa di San Bonaventura a proposito del ruolo materno di Maria Santissima in ordine alla santificazione è soprattutto la seguente. La Vergine fu costituita principio diffusivo di ogni santificazione. Tutti sono santificati da lei. La Chiesa intera attinge da lei la santificazione. Avete ascoltato Il mistero mariano nel mistero trinitario, trattato di Mariologia Trinitaria, di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo XII. Sei grandi figure. San Bonaventura da Bagnoregio.